E allora, questa mattina vorrei fare un'esposizione che nello stesso tempo vi dia qualche notizia e nella stessa dimensione mentale, culturale di acquisizione ci possa essere la impartizione, la potenza dello Spirito Santo. Oggi, come sapete, è domenica di Pentecoste e non è male ricordare per tutti i cristiani, ma soprattutto per quelli che sono pentecostali, questo episodio importante della irruzione dello Spirito Santo nella storia. Voi sapete bene che Gesù negli ultimi tempi, e non solo, parlava sempre dello Spirito Santo, parlava sempre della terza persona della Trinità che era in mezzo a loro e sarebbe stato dentro di loro, parlava sempre di questa opera incredibile che avrebbe iniziato la Chiesa. Quindi il ruolo più forte in qualche modo degli ultimi tempi è svolto proprio dallo Spirito Santo e gli atti degli Apostoli in realtà possono essere definiti gli atti dello Spirito Santo attraverso gli Apostoli e ancora gli atti degli Apostoli stanno scorrendo e noi siamo in questa storia degli Atti degli Apostoli ed è meraviglioso sapere che lo Spirito Santo ha questa missione fortissima, non solo nel carisma, non solo nella capacità di trasmetterci una potenza e una presenza, ma nel rivelarci le cose di Dio, nel convincere di peccato, di giustizia, di giudizio. Sapete che lo Spirito Santo, sebbene in qualche modo tante volte difficile da immaginare, ecco, tante volte la colomba ce ne dà una descrizione, tra l'altro senza volere fare differenze, per me tante volte lo Spirito Santo è come quello verso cui sento più propensione, probabilmente perché ho avuto una carenza da bambino della figura materna e voi sapete che lo Spirito Santo è un po' la natura materna di Dio, il consolatore, la colomba, il rivelatore, quello che realmente ci sospinge, ci aiuta ed è un gentleman, si contrista perché non si impone. Ecco, qualcuno forse ha più dimestichezza con la figura del Padre, qualcuno con la figura di Gesù. Per me lo Spirito Santo è come una realtà fondamentale nella mia vita e ringrazio Dio, come tante volte ho detto, per lo Spirito Santo, per questa terza persona della Trinità che è venuta ad abitare dentro di me e contro tutte le mie difficoltà, incapacità, incomunicabilità, mi sta rivelando progressivamente le realtà di Dio. Sapete benissimo che dalla dimensione della Pentecoste è nato questo movimento incredibile che è il movimento pentecostale. C'è un denominatore comune nella dimensione pentecostale. Il movimento pentecostale dovrebbe essere una speranza fondamentale per l'unità dei cristiani. Ci sarà un momento in cui i pentecostali smetteranno di combattere gli uni con gli altri, scopriranno di più la presenza dello Spirito Santo e questa presenza li porterà non solo a profetizzare, non solo a grandi manifestazioni della potenza di Dio, ma li porterà a riconoscere la realtà spirituale negli altri fratelli, sebbene di gruppi diversi. Quindi sappiamo che lo Spirito Santo è l'unica nostra speranza di poter vedere una Chiesa unita in Cristo, naturalmente, non unita nell'uomo, perché sto veramente guardando con grande dolore, con grande tristezza, tante persone che in qualche modo rifiutando l'azione dello Spirito, rifiutando quello che lo Spirito ci fa vedere e fermandosi solo alla visione umana, stanno regredendo, io dico, per loro è una specie di modernizzazione, di superamento di una teologia ormai arcaica, ma molte persone stanno regredendo a un umanesimo cristiano che poi può diventare una New Age cristiana. che è una contraddizione, cioè quello in cui il denominatore non è più Gesù, ma è l'uomo. Attenzione, lo Spirito Santo sta lavorando tantissimo da Pentecoste in poi per farci vedere che il centro del cristianesimo è Cristo, vero uomo e vero Dio. Il centro della mia vita cristiana è Cristo, è il suo patrimonio dentro di me, le sue risorse, mentre uno spirito dell'anticristo sta cercando di distogliere l'attenzione da Cristo e di porla sull'uomo come denominatore comune. Ma lo Spirito Santo invece sta cercando di portarci a un minimo, almeno denominatore comune. È il movimento che ha come centro l'esperienza vissuta dai discepoli nel giorno di Pentecoste, e un credente pentecostale, un cristiano pentecostale, è un credente in Cristo che crede che quello che i discepoli ricevettero il giorno della Pentecoste è per noi oggi valido, è per noi oggi sperimentabile. Chiaramente i pentecostali sono quei cristiani che sottolineano la potenza e la presenza dello Spirito Santo e i doni dello Spirito finalizzati alla proclamazione che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ricordate Gesù, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Quindi una delle particolari azioni dello Spirito Santo a Pentecoste è quella di riempire i credenti per renderli capaci non soltanto di attingere alle risorse soprannaturali di Dio, ma soprattutto di usarle nella testimonianza, nella proclamazione, nella evangelizzazione, usando anche i credenti attraverso segni sovrannaturali che spesso accompagnano la predicazione della parola, che accompagnano i ministeri apostolici, i ministeri evangelistici, perché Dio opera in linea attraverso il suo Spirito confermando la sua parola con i segni. Quindi è un punto di differenziazione cruciale dei pentecostali dagli altri cristiani, è l'enfasi sull'unica persona, l'opera e i doni dello Spirito Santo. Per quanto riguarda le radici, e qui voglio fare un pochissimo di storia, il movimento pentecostale è un fenomeno del XX secolo, ricordate un po' Azusa Street e poi tutto quello che ne è venuto fuori, però c'ha radici che pescano nel movimento evangelico, metodista e di santità anche del XIX secolo, ma ci sono testimonianze anche nei primi secoli della Chiesa. Per esempio Tertulliano parlò dei doni spirituali, compreso il dono delle lingue, che si manifestava spesso a quei tempi. E Tertulliano siamo abbastanza nei primi secoli dopo Cristo. Ireneo, 115-202 dopo Cristo, diceva: nelle nostre chiese abbiamo molti fratelli che possiedono doni profetici e che mediante lo Spirito Santo parlano ogni genere di lingua. Quindi capiamo che sebbene ad Azusa Street sia stato un momento forte, già la manifestazione di Dio non si è svegliata ad Azusa Street, ma in tutta la storia, tante volte non è riportata, è evidenziata questa azione potente, questa irruzione dello Spirito Santo nelle persone. E qui infatti ancora un altro autore dice, parlando dei cristiani che erano perseguitati a Roma, li descrisse come persone piene di serenità, le quali andavano incontro a tormenti cantando lodi a Dio e parlando in altre lingue. Ancora delle testimonianze storiche di qualcuno che osservava i primi cristiani che vivevano questa dimensione di potenza, vivevano la glossolalia, vivevano la lode, l'adorazione, ma non trionfavano in quel caso, ma venivano perseguitati. Crisostomo e un po' più avanti, nel IV e V secolo, affermava: al tempo degli apostoli chiunque era battezzato parlava immediatamente in altre lingue. E ancora Agostino, che voi tutti conoscete, del IV secolo, scriveva: anche noi facciamo quello che facevano gli apostoli quando imposero le mani su quelli di Samaria e invocarono il dono dello Spirito Santo. È importante che la maggioranza di quei movimenti sottolineavano il ministero dello Spirito Santo con questa esperienza poi di pienezza che è il battesimo, come un rivestimento di potenza per il servizio. Chiaramente i pentecostali rigettano quella teoria della cessazione dei carismi, perché ci sono molte realtà cristiane che pensano che i carismi sono finiti con la Chiesa primitiva. Invece noi ci crediamo e benediciamo Dio per questa presenza e potenza che si manifesta anche nei carismi. C'è una grande varietà nelle famiglie pentecostali, ci sono i pentecostali classici, i protestanti carismatici, ecco, noi in qualche modo ci situiamo più in questa dimensione, cattolici carismatici, ancora gruppi indipendenti, gruppi indigeni del terzo mondo, eccetera, eccetera. Come vedete, lo Spirito Santo si rivela in varie realtà, sta persino toccando dei movimenti storici come la Chiesa avventista, la Chiesa ortodossa. Ci sono ortodossi avventisti che stanno facendo questa esperienza della soprannaturalità di Dio attraverso la effusione, il battesimo dello Spirito Santo. È un movimento popolare e infatti è uno dei due più importanti movimenti sorti nel XX secolo. Uno, in qualche modo, è il fondamentalismo islamico, non è un movimento molto bello, diciamo, anche se abbiamo imparato da Edileo che ci sono, ricordate, due radici nel movimento islamico: ci sono i figli di Ismaele, quindi ancora in qualche modo con un desiderio, una ricerca di Dio, ci sono i figli di Esaù invece con intenzioni un poco più bellicose e che chiaramente poi si concretizzano in gruppi come quelli dell'ISIS, eccetera, eccetera. E poi dall'altra parte questo movimento popolare che è in emergenza estrema è il pentecostalismo. È il movimento più popolare cristiano del XX secolo. È un movimento di risveglio e di rinnovamento. E chiaramente il futuro del cristianesimo, secondo molti studiosi, sarà formato e plasmato dai movimenti pentecostali e carismatici che sono in velocissima ascesa in tutto il mondo. Uno studioso che si chiama Leslie Newbegin dice: il futuro del cristianesimo sta nella convergenza di tre correnti, la sacramentale, l'evangelica e la pentecostale. È come se Dio sta prendendo queste tre dimensioni, che tante volte si sono un poco arrogate il monopolio della verità, e le sta fondendo attraverso lo Spirito Santo, sta andando oltre, cioè lo Spirito Santo in qualche modo supera la realtà e i confini della nostra comprensione e ci rende uniti in un ecumenismo spirituale. Lo Spirito Santo, come abbiamo detto spesso, ci fa vedere delle realtà che come cristiani abbiamo ricevuto nel momento in cui abbiamo detto sì a Gesù. E se ha detto sì a Gesù veramente un ortodosso, se ha detto sì a Gesù veramente un avventista, se ha detto sì a Gesù veramente un cattolico, se ha detto sì a Gesù, questo si presuppone di più un evangelico, se ha detto sì a Gesù è diventato possessore di una realtà spirituale che lo unisce a tutta la realtà del corpo di Cristo. Avete spesso sentito me e il pastore Christian predicare su questi temi, quindi sapete che noi in qualche modo, anche se non facciamo molto rumore, molto fumo, stiamo cercando di andare verso l'arrosto, e l'arrosto principale è la realtà spirituale dell'unità che ci lega a tutti gli altri cristiani e che sarà compito dello Spirito Santo di promuovere, e noi speriamo realmente di collaborare a questa promozione. Ecco perché ci sono purtroppo molti evangelici che non collaborano alla promozione di questa scoperta, pensano che quello che ognuno ha scoperto è la verità e la verità dell'altro viene completamente eliminata, insieme pure allo Spirito Santo e alla realtà spirituale. Questo è molto pericoloso. Quindi dicevo, questo aspetto importante di convergenza tra tre correnti, sacramentale, evangelica e pentecostale. Paolo Ricca, un teologo valdese che voi tutti penso avete sentito nominare, dice: l'aspetto interconfessionale ma anche transconfessionale del pentecostalismo merita di essere notato e apprezzato. E sta parlando un non pentecostale, sta parlando un valdese. Perché è apprezzato? Per la sua indole di movimento dello spirito, culla dell'unità e fucina della diversità. Il pentecostalismo dovrebbe avere e mostrare una spiccata vocazione ecumenica. Lui dice dovrebbe, e in realtà è vero che abbiamo questa potenzialità. Ed è bello quando noi stessi abbiamo sperimentato delle piccole pentecosti con altri gruppi, abbiamo sperimentato la presenza di Dio, dello Spirito Santo, non ci siamo tanto preoccupati di sapere di quale denominazione o di quale confessione era il fratello con cui vivevamo questa unità nello Spirito, perché lo Spirito Santo in qualche modo illuminava questa realtà comune come patrimonio di tutti i cristiani e in cui nessun cristiano può avere il monopolio. Alcune scoperte sorprendenti ancora. Vado alla fine di questa breve dissertazione un po' storica. Intanto il numero dei pentecostali può essere considerato un pentecostale su tre cristiani. Su tre cristiani, uno è pentecostale. Dico, questa è la statistica. Il movimento cristiano più in forte crescita nel mondo dopo l'islamismo militante. Le statistiche recenti parlano, ma queste già saranno un po' arretrate perché di qualche anno fa, parlano di 500 milioni di cristiani con esperienza pentecostale. Quindi tante volte quando ti senti un po' strano, in realtà non è così. L'esperienza dello Spirito Santo si sta moltiplicando esponenzialmente in tutto il mondo. I carismi, il parlare in lingue, la profezia, non è una cosa strana. È strana certamente per gli increduli, ma è un'esperienza che in tanti luoghi, in tanti posti, in tante nazioni stanno sperimentando. E le statistiche ancora nel mondo protestante naturalmente hanno dato un superamento fortissimo del numero dei protestanti storici. Sono diventati i protestanti con l'esperienza pentecostale più numerosi degli ortodossi. Nel solo mondo cattolico ci sono 150 milioni di carismatici, quindi di persone che hanno fatto l'esperienza dello Spirito Santo. E cominciano ad essercene anche, come dicevo poc'anzi, nel mondo ortodosso e avventista. E in America Latina c'è una forte crescita anche nell'Africa subsahariana, Nigeria, Lagos. Sapete che nel Lagos c'è una delle chiese più grandi pentecostali, Adeboy, conta circa 7 milioni di credenti. 7 milioni! E lui era un professore di matematica che poi ha dato i numeri, ha fatto i numeri in un altro senso. Dio lo ha usato fortemente, c'è stato anche naturalmente Reinhard Bonk, ci sono stati altri ministeri, ecco perché sappiamo che l'opera di Dio non è solamente grazie a uno strumento, ma Dio si serve di tutti gli strumenti, anche del più piccolo, per raggiungere lo scopo che è quello di invadere una nazione con la sua presenza, col suo spirito, perché questo sicuramente farà bene. Naturalmente lì dove poi queste persone sono riempite non si devono nascondere, e questa è un'esortazione questa mattina anche per noi. Se abbiamo ricevuto questo potenziale da parte dello Spirito Santo, non è semplicemente per nasconderci, ma è per diventarne testimoni con tutti i mezzi e i sistemi che Dio ci darà. È un fenomeno in forte crescita in Corea, in Cina, altri paesi dell'Asia, abbiamo sentito in Indonesia dal nostro caro pastore Di Leo, è un fenomeno prevalentemente urbano che prolifera nelle grandi città, San Paolo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Seul, Città del Messico, eccetera, eccetera, Nairobi. Alcune altre caratteristiche, velocemente, non la definizione, ma la descrizione. Questo è Walter Hollenweger che parla. Non la tesi, ma la danza. Non la dottrina, ma il canto. Che non significa che non c'è la dottrina, ma significa che c'è l'esperienza più forte di questa dimensione che poi dà realmente quella spinta che la sola descrizione, che la sola definizione, che la sola tesi, che la sola dottrina non possono dare. Non il libro, ma la parabola. Quindi non la lettera, ma lo spirito della lettera. Non il concetto, ma il banchetto. Questo lo credo che è più facile da capire. Cioè, più che fare riunioni culturali, penso che noi pentecostali ci troviamo bene a fare agapi, a mangiare assieme anziché mangiarci l'un l'altro. Mangiare assieme è una delle caratteristiche. Perché? Perché? Perché è un incontro più profondo. L'incontro intellettuale, come sapete voi, non è che è una cosa da assolutamente deprecare, è interessante, però in qualche modo ognuno rimane nella sua dimensione mentale. Mentre nell'incontro anche della comunicazione, della relazione che si vive in tavola, è facile che si possa conoscere l'altro tra un spiedino e l'altro, tra una frittata, tra una Macedonia e l'altra, si può entrare in contatto col fratello. E questa è una caratteristica anche della dimensione pentecostale. I pentecostali, dice qualcun altro, si sono sentiti più a loro agio cantando la loro teologia, omettendola in volantini o libretti e distribuendola all'angolo degli strati, delle strade. Semplicemente ultimamente sta nascendo tutta una cultura pentecostale, che è pure importante, ma il centro del pentecostalesimo è questa direttività, è questa spontaneità, è questo parlare da parte di Dio. Ricordate cosa disse Gesù: quando sarete davanti ai tribunali, quando sarete nelle difficoltà, tribunale non è semplicemente se sei denunziato o c'hai una causa, ma è una situazione dove in qualche modo temi il giudizio. E quante situazioni nella tua vita si pongono dove temi il giudizio degli altri, del tuo datore di lavoro, di altre situazioni? E allora disse Gesù: non preoccupatevi di quello che dovrete dire, perché lo Spirito Santo parlerà attraverso di voi. Quindi questa dimensione in cui, anche se noi non sappiamo, anche se noi non ci siamo fatti un progetto preciso di come affrontare la situazione, abbiamo la terza persona della Trinità che da Pentecoste è venuta e sta realmente vivendo in tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, e sta lì per aiutarti, per darti quelle parole che non troveresti, quelle vie di uscita, quella sapienza pratica che non avresti modo di esprimere, perché lo Spirito Santo non è teologico, ma è pratico. E tante volte veramente ho testimonianze, non solo nella mia vita, ma nella vita di tanti altri, che lo Spirito Santo ti avverte, persino quando qualcuno ti vuole fregare e fare un aggiusto alla macchina, quando invece la macchina funziona. Ogni riferimento a... Lo Spirito Santo ti può dare una sapienza pratica, perché Lui è qualcuno che guarda al di là. Tu sei cosciente di quello che avviene intorno a te, puoi capire qualcosa ogni tanto, perché tante volte ci confondiamo, non capiamo chi abbiamo accanto, ma lo Spirito Santo sa. Quindi quando tu hai confidenza con lo Spirito Santo, Lui ti può avvertire di tante cose che normalmente non arriveresti a capire, ti può fare evitare situazioni incresciose, ti può fare veramente percorrere in una maniera ancora più chiara e più forte un percorso difficile che è quello della vita cristiana. Io non so come fanno quelli che non credono e non sperimentano la presenza dello Spirito Santo a fare un cammino cristiano. Cioè, già è difficile per chi ci crede e lo sperimenta, e quelli che devono contare semplicemente sul ragionamento umano, sulla logica umana. Abbiamo bisogno di riscoprire la persona e l'opera dello Spirito Santo. Il pentecostalismo, dice ancora qualcuno, è il ramo più esperienziale del cristianesimo, un movimento che inizialmente sorse al passaggio del secolo come una protesta contro i credi fatto dell'uomo e contro la freddezza della adorazione tradizionale. E questo naturalmente voi lo capite, come tante volte la idea di stare davanti a Dio più genera quasi il senso di un funerale, ma anche oggi i funerali persino cristiani sono più gioiosi di certe cerimonie che si compiono, in cui la riverenza, che non è una cosa sbagliata, ma diventa completamente formalismo, assenza, diventa qualche cosa che non è vita. E in qualche modo io mi ricordo ai miei tempi, ancora non avevo nessuna rivelazione, quando la mia allora fidanzata mi spingeva, mi costringeva ad andare in qualche funzione religiosa, io non vedevo l'ora di uscire perché stavo malissimo, dicevo: se questo è Dio, preferisco l'inferno, sarà un po' più movimentato. Ecco, in questo senso mi mancava la rivelazione dello Spirito Santo, ma grazie a Dio tu hai, fratello, sorella, tu hai la rivelazione dello Spirito Santo, e questo è meraviglioso, perché è una persona, non è una forza attiva, come qualche gruppo cristiano la definisce, non è un'astrazione, non è una teoria, ma è una persona meravigliosa che ha deciso di portare a compimento quello che Dio vuole portare a compimento nella tua vita. Una chiave di lettura di Killian McDonnell dice: il pentecostalesimo si distingue in una trilogia delle tre P, presence, power e praise. Che sono? Presence, la presenza. Power, che cos'è? La potenza, la dynamis, non la potenza che è il rumore, la dinamite, da cui viene dynamis, dynamite, non fa rumore, rompe, la presenza dello Spirito Santo può rompere il fallimento, il peccato nella mia vita, nella tua vita. Ecco perché abbiamo bisogno di essere ripieni dello Spirito Santo, non tanto per fare un po' così di canto disinibito, bello, ma perché la presenza dello Spirito Santo rompe delle abitudini cattive, rompe dei tentativi fallimentari di cambiare, rompe la malattia mentale, che spesso dico è il tentativo tuo di avere il controllo. Lo Spirito Santo rompe tutti i tuoi tentativi fallimentari di riuscire a sopravvivere, di riuscire a sopportare tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, il datore di lavoro. Lo Spirito Santo rompe queste cose e fa veramente emergere le risorse di Dio dentro di te. E poi praise, ricordatele queste tre parole, perché sono caratteristiche dell'esperienza pentecostale che state vivendo, che stiamo vivendo. Presence, come si fa senza la presence? Come si fa senza la intimità, la presenza di Dio? Quante volte giri da tutte le parti, ti presenti da tutte le parti, cerchi soluzioni da tutte le parti, poi ti ricordi: ma un attimo, ma mi sono avvicinato alla presenza di Dio? E nonostante lo Spirito Santo, almeno ogni tanto a me succede, che mi dice: vai là, no, no, prima devo fare questo, prima devo svolgere questo, forse riuscirò così. Poi alla fine, quando sono scarico, quando sono completamente esaurito, e sarebbe bene non arrivare a quel punto, lo Spirito Santo mi ricorda della presenza di Dio, unico luogo dove la mia anima, ancora non perfettamente rinnovata, dove la tua anima, ancora non perfettamente trasformata, trova al risetto. Non so se si dice in siciliano è giusto, ogni tanto ho paura di sbagliare il siciliano, dove trova veramente il senso, dove trova riposo, dove trova consolazione, quella consolazione, quel riposo, quella pace che magari ti viene negata dagli eventi, quella pace che il diavolo sicuramente, che non è tua moglie, non è tuo marito, ma è l'azione del male attraverso le persone che possono accedere più facilmente al tuo cuore, vorrebbe fare. La presenza di Dio è il luogo dove ristorarsi, ma power, la potenza, la capacità, la dynamis, l'abilità di svolgere certe cose. Quante volte sei là e dici cosa faccio e cosa dico e non riesco, la fragilità umana, ma la potenza di Dio si dimostra perfetta nella fragilità. Power and praise, la lode, gloria a Dio per una chiesa che sta imparando a lodare Dio. Ancora non siamo nel massimo potenzialità, però ci stiamo provando. Io vedo che piano piano vi state un poco svegliando nella lode, nel senso che non vi addormentate durante la lode, è già un segnale importante, ma cominciate a vedere, dico, ma se quelli ci stanno prendendo gusto, può essere che c'è qualcosa di buono che stanno mangiando. Ecco perché il primo giudizio dice, ma sono tutti pazzi, lodano, cantano, gioiscono, ma che fanno, come credono veramente che Dio sia reale? E poi mano a mano dice, ma può essere che anch'io lo posso sperimentare? Se io parlassi con qualcuno di voi mi direbbero che all'inizio hanno avuto questa sensazione di persone che dicevano, mi pregavano, facevano, dice, ma che... Ma... E poi piano piano questa pazzia della presenza di Dio attraverso la lode è entrata nella tua vita. In sostanza un movimento mistico di massa, un movimento di celebrazione di massa, un movimento evangelistico di massa. E secondo un autore, la natura del movimento pentecostale prende corpo nella scoperta e nella rivelazione dello Spirito Santo, della soprannaturalità. Questo io lo penso, l'ho trovato in tante persone, cioè la potenza di quello che lo Spirito Santo a Pentecoste ha potuto determinare con la venuta dello Spirito Santo nei cuori è la scoperta di qualche cosa che è soprannaturale, cioè mentre noi nel naturale arriviamo a un certo punto e ci fermiamo, attraverso lo Spirito Santo entriamo nel sovrannaturale, nella possibilità di quello che umanamente è impossibile. Quante volte hai detto è impossibile e ti sei sgranocchiato questo rosario ogni volta dicendo è impossibile, uno, è impossibile, due, c'è come una specie di preghiera di impossibilità. Ma attraverso lo Spirito Santo quello che è impossibile agli uomini diventa possibile a Dio. Ci alziamo in piedi. Una delle caratteristiche fondamentali dell'esperienza pentecostale è nel fare vedere che esiste la dimensione sovrannaturale e che esiste non soltanto purtroppo nella dimensione positiva del patrimonio dell'eredità che Dio ti vuole dare, ma esiste anche nella persona del diavolo. Anche il diavolo è soprannaturale, non è un essere naturale. Anche il diavolo agisce in una dimensione di spirito, nello spirito dell'anticristo, nello spirito che vuole colpire, che vuole condurre all'umanesimo cristiano. Un paradosso. Qualcuno dice che Gesù non era cristiano. È sempre un'evoluzione di pensiero. Nel soprannaturale, cioè che quello che naturalmente è il tuo limite, a un certo punto Dio, per il suo amore, ti ha restituito qualche cosa di illimitato, qualche cosa che faceva parte della tua natura antica, adamica, prima della caduta. Ti ha restituito questa possibilità di entrare in contatto con Lui. Ti ha fatto soprannaturale. Perché? Perché sapeva che l'uomo naturale, dice la scrittura Paolo, non riceve le cose dello Spirito di Dio, gli sembrano follia, e quindi Dio ti deve fare soprannaturale per farti ricevere le sue cose, se no non ricevi un fico secco, non ricevi niente. E allora questo essere soprannaturale è la vita di Cristo in noi, è la nostra nuova identità. Sei una persona soprannaturale. Forse ti senti una persona underground, altro che soprannaturale. Senti una persona affrittata, schiacciata dagli eventi, tormentata dai tuoi demoni. Forse hai queste sensazioni, ma Dio questa mattina ti dice che da Pentecoste in poi ha potuto realizzare il suo sogno, cioè di venire ad abitare dentro di te attraverso lo Spirito, e ti ha reso una persona soprannaturale. Ora noi, dice la Scrittura, non abbiamo ricevuto lo Spirito di questo mondo, questo ce l'avevamo e ci stava distruggendo, ma abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Alleluia, sei soprannaturale, puoi conoscere le cose che Dio ti ha donato, non solo le fregature che la vita ti ha dato, quelle le hai conosciute bene, quelle ti stanno tormentando, ma puoi conoscere le cose meravigliose che Dio ha preparato per te. Scoprire quell'eredità meravigliosa di cui la parola di Dio è una mappa. È bello considerare la parola di Dio una mappa del tesoro. E questo quindi significa che, pur non rifiutando l'uso dell'intelligenza, che soprannaturale non significa disumano, attenzione, perché ci sono alcuni che nel nome del soprannaturale, nel nome dello spirito, fanno cose disumane. No, ma nonostante appunto l'uso dell'intelligenza e delle capacità naturali, coglie il limite, portandoci poi a una fede che è l'unica maniera di attingere alle realtà soprannaturali. Senza fede è impossibile piacere a Dio, senza fede è impossibile realizzare questa rivelazione dello Spirito Santo. Non possiamo essere buoni senza attingere alle risorse soprannaturali della vita di Cristo. Il male che non voglio faccio, e il bene che vorrei non ci riesco. Chi mi aiuta? Lo Spirito Santo mi aiuta. Voglio leggere una cosa per concludere. Riflettendo sulla vocazione e il destino del movimento pentecostale, considerando la sua tendenza a illuminare un territorio di cui nessuno ha il monopolio, io sottolineo e sono d'accordo con tutti quelli che dicono che lo Spirito Santo, il movimento pentecostale, avrà un ruolo fondamentale nel rinnovamento e nell'unità, nella riconciliazione della Chiesa, proprio per la straordinaria capacità che lo Spirito ha di toccare e di benedire tutte le confessioni cristiane. Perché? Perché non sta dicendo quello che pensi va bene, non sta dicendo la tua dottrina è giusta, quindi posso venire. Hai fatto una domanda giusta, come oggi negli uffici, se non fai le domande perfette, già anche se le fai perfette non ci sono possibilità, perché magari non ci sono risorse, non ci sono soldi, e quindi anche se fai il protocollo preciso alla fine rimani senza niente. Ma lo Spirito Santo, per entrare, per benedire, non sta guardando che cosa c'hai in testa, che dottrina c'hai, sta guardando cosa c'hai nel cuore, sta guardando se veramente desideri Dio, sta guardando se veramente sei cosciente del tuo peccato, del tuo fallimento e della sua grazia. Appena lui guarda questo, lui può entrare e benedire. Perché? Perché non è bloccato dalle barriere che noi consideriamo impenetrabili. Lui, appena trova un cuore aperto a Cristo, un cuore aperto a Dio, lui viene e benedice e tocca e riempie. Si potrebbe dire che è il grido che esce dal cuore di una chiesa diventata povera e inaridita, che ha smarrito il primo amore. È il grido che esprime fame e sete di presenza, fame e sete di Dio. È la Chiesa, siamo noi Chiesa, che insieme a Mosè gridiamo: se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. fratelli, se la consapevolezza dello Spirito Santo non ce la portiamo, è meglio che non partiamo in imprese, in situazioni dove poi ci troveremo impantanati, invischiati, e allora non dobbiamo convincere lo Spirito Santo, meno male, ma dobbiamo convincere noi a cogliere quella presenza. È il grido della chiesa povera che si incontra col grido che sale dai poveri della terra. È lo stesso fiume che nasce dal cuore di Dio e bagna tutte le sponde dell'arcipelago cristiano. È Dio che dal giorno di Pentecoste è venuto ad abitare nel suo popolo. E vogliamo ringraziare in occasione del ricordo, della memoria di questo giorno particolare dove lo Spirito Santo, pur facendo parlare lingue diverse, ha creato un'unità miracolosa. Vogliamo ringraziare lo Spirito Santo di essere venuto nei nostri cuori e di darci, vogliamo ringraziarlo di che ci sta dando delle lezioni di unità oltre che di umiltà. Forse le due cose sono collegate. Vogliamo ringraziarlo che è convinto di rivelarci il patrimonio che Dio ci ha dato, è convinto di portarci al centro del progetto di Dio, è convinto. Vogliamo pregare alla fine di questa riflessione proprio per non contristarlo, per non contrastarlo, ma per ascoltarlo, fratelli, ascoltarlo, perché lui parla 24 ore al giorno. Io prima dicevo, Dio, a me non mi parli, a me non, io non ti sento perché altri ti sentono e io non ti sento, ed erano sempre lamentele. In realtà poi mi sono reso conto che erano i troppi rumori che avevo in testa che mi impedivano di sentirlo, e piano piano, mettendo fiducia in lui, sintonizzandomi alla sua presenza, non con sforzo ma con decisione e determinazione, ho cominciato ad ascoltare, e da quando ho cominciato ad ascoltare ho trovato veramente rivelazione, ho trovato unzione, ho trovato potenza, ho trovato capacità di dire cose che neanche penso, non che non le penso perché non le penso, ma le dico e poi mi accorgo di averle dette. Tante volte sono invitato a delle conferenze, non ho neanche il tempo di pensare che cosa devo dire. E poi là vado e dico, Signore, ma cosa devo dire? E poi lo Spirito Santo a un certo punto prende tutti i dati, naturalmente, che sono immagazzinati anche nei miei ricordi, e li usa, e viene fuori qualcosa che io stesso dico, mamma mia, ma com'è che è uscito fuori questa cosa così buona? Io non la ricetta non la conoscevo, ma è quello che vuole fare nella tua vita che lo sta facendo. Usare quello che sei, i talenti che hai, i doni che hai per fare delle torte meravigliose, per fare mangiare gli altri, per portare la buona notizia a quelli che sono nella valle dell'ombra della morte. Preghiamo in questo momento per essere più confidenti, avere più intimità con la terza persona della Trinità. Signore, grazie perché non ci hai lasciato solo. Gesù, grazie perché hai detto che è bene che te ne andavi, perché questo avrebbe permesso poi allo Spirito Santo di venire e di abitare la tua Chiesa. E grazie perché questa mattina, attraverso lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto, siamo stati inseriti in una dimensione sovrannaturale, e questo non per disprezzare la nostra intelligenza, ma per comprendere che tu sei più grande. E grazie perché questa dimensione della Pentecoste è un miracolo che si ripete non solo un giorno, ma ogni giorno della mia vita, della nostra vita, ogni giorno può essere Pentecoste. Possiamo sperimentare questa irruzione, questa scoperta, questa ebbrezza sobria dello Spirito. Possiamo sperimentare che tu sei l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che non ci ha abbandonati, il Dio che ci ha fatti tempio del suo Spirito. Ti ringraziamo, Spirito Santo, ti apprezziamo, ti onoriamo, e attraverso la tua presenza vogliamo imparare a svolgere il progetto di Dio e a adorare e a intercedere secondo i tuoi progetti. Grazie, Spirito Santo, perché esisti in noi. Amen. Vogliamo fare un applauso allo Spirito Santo.